Ciao a tutte e tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e oggi, se sentite un po' di brusio in sottofondo, è perché stiamo registrando live dal Salone del Risparmio, dalla seconda giornata del Salone del Risparmio. Oggi in questa puntata, in questo episodio, parliamo di marketing, che è un aspetto sempre più importante in questo settore del risparmio gestito e non solo. E quindi sono molto felice di accogliere qui con me oggi Silvia Pentassuglia, Executive Director, Head of Global Channel Marketing di UBS Asset Management. Benvenuta Silvia.
Grazie mille.
E Niccolò Lania, Group Product Marketing Lead di Nexi. Benvenuto Niccolò.
Ciao Clara, grazie.
Allora, parliamo di nuove frontiere del marketing tra risparmio gestito e pagamenti digitali. Perché abbiamo deciso di fare questa puntata? Perché il marketing sta cambiando moltissimo ed è diventa un aspetto, una parte sempre più importante del rapporto che il risparmio gestito ha con i distributori e poi gli investitori finali. Quindi io, Silvia, ti chiederei subito che cambiamenti hai visto in questi anni più rilevanti e in che modo appunto li state cavalcando.
Ma sai Clara, il risparmio gestito ha assistito a un cambiamento radicale negli ultimi anni. La cosa interessante è che il cambiamento non è stato solo nel modo in cui il servizio finanziario è stato erogato, ma questo cambiamento è arrivato anche nel modo in cui comunichiamo, finalmente anche nel marketing. E quindi come interagiamo con il cliente? Ci siamo spostati da una visione di prodotto, investimento e vendita anche alla comunicazione vera e propria. E questa innovazione tecnologica è stata anche un amplificatore del ruolo del marketing, di questa funzione, da quasi una funzione di supporto, diciamo, a una vera e propria funzione di generatore di valore. E allora l'innovazione tecnologica ha permesso quindi ai professionisti del settore di riuscire ad avere dati per andare a vedere i comportamenti, per lavorare sulla personalizzazione e per quindi adattare tutte quelle iniziative che noi facciamo in quasi tempo reale. So che ci sono dei colleghi oggi qui che ci ascoltano, ci ascolteranno dopo, e altre persone che lavorano nel marketing, nel campo sales e nel campo investimenti, e soprattutto colleghi mi hanno sentito dire diverse volte: il marketing oramai è diventato una sorta di scienza creativa, no? Che va un pochino a sposare il lato dati, perché comunque una persona che lavora nel marketing deve sapere elaborare e capire dinamiche di mercato, dinamiche di vendita, ma anche comportamentali. Quindi c'è quell'aspetto umano del dato che la persona di marketing deve veramente decodificare e poi andare a sposare con tutta quella parte creativa di comunicazione, di interazione continua, che è insomma, secondo me, una combinazione estremamente interessante e una dinamica estremamente interessante che stiamo vedendo in questi ultimi anni, e veramente molto contenta di esserne parte.
E infatti adesso ne parliamo e approfondiamo, perché comunque, come dicevi tu, abbiamo accesso a una quantità di dati e informazioni su chi poi utilizza questo tipo di prodotti che devono essere utilizzati e bisogna essere in grado anche di mettere ordine. Tu Niccolò, che idea ti sei fatto su questo?
Sicuramente i dati vengono abilitati dalle piattaforme sia istituzionali e bancarie, ma anche dalle piattaforme di pagamento. Se pensiamo a una journey end-to-end del nostro consumatore, ma anche alla nostra vita reale, noi andiamo a spendere ormai all'80% anche oltre, poi a seconda delle aree geografiche europee, mediante pagamenti digitali. E quindi questo sta abilitando il tracciamento dei dati, che non sono semplicemente dei dati di pagamento, ma anche sociodemografici, di posizionamento, di settore merceologico, e vanno ad andare a intercettare quali sono i trend di acquisto, di spesa, di attenzione di un consumatore finale. E istituzioni finanziarie come UBS hanno un potenziale enorme e lo stanno applicando, perché possono vedere tutta la value chain end to end e quindi andare poi a suggerire, a indirizzare dei prodotti finanziari di investimento compatibili con i principi base del consumatore. Sicuramente questo abilita nuove opportunità. e migliora la gestione, perché a quel punto, come diceva appunto Silvia, diventa un lavoro continuo, no? non semplicemente da intraprendere all'inizio, ma adattare sempre più la consulenza o i suggerimenti integrati all'interno delle customer experience consente sempre di più di aumentare il valore, di generare nuove opportunità sia per il consumatore finale, perché alla fine l'obiettivo è quello di una sana promozione, di un principio trasparente e positivo, no? Quello che stiamo notando negli ultimi anni ormai, quindi da un marketing che era più push a un marketing che va nella direzione di accompagnare il cliente come se fosse quasi un companion negli obiettivi e nella mission finanziaria, quindi dalla vendita di un prodotto a un perseguire di una mission che noi con i dati e con la forza, le skill e la forza delle consulenze possiamo appunto abilitare.
Tu insomma hai parlato, Niccolò, di una sempre più personalizzazione di tutto questo percorso, e occupandoti proprio di pagamenti digitali ti vorrei chiedere che ruolo hanno i pagamenti digitali in questa evoluzione della finanza personale e quindi anche degli investimenti.
Grazie ai pagamenti digitali negli ultimi anni si stanno abilitando nuovi touch point. Prima ricordiamo che fino a 10-15 anni fa le carte di credito avevano circa il 20-30% della penetrazione del nostro mercato, ora sono oltre il 60% e stanno nascendo nuovi metodi che si spingono su piattaforme e-commerce, diversi touch point, ma anche su metodologie di pagamento diverse, quindi pensiamo agli smartwatch, ai nuovi device, al pagamento direttamente dall'auto quando siamo in un autogrill, eccetera. E questo aumenta ancora di più il potenziale dei dati, perché la fonte del dato, l'informazione correlata è ancora più arricchita, e riusciamo grazie a queste informazioni a offrire sempre più customer experience personalizzate. Per fare cosa poi? Per offrire dei prodotti coerenti, inerenti, contestuali a quella che è l'esperienza d'acquisto del nostro consumatore.
Continuiamo su questo tema della personalizzazione e Silvia, mi rivolgo a te perché c'è un tema di appunto adottare delle strategie di marketing che si adattino quindi a dei profili che sono sempre più specifici, e questo è uno strumento, se vogliamo, che ha un grande potenziale per andare a colmare dei divari che ci sono ad esempio sulla dimensione del genere, sulla dimensione generazionale.
Ci sono diversi studi che sono stati comunque condotti dall'OECD soprattutto per il lato americano, in cui si vede che l'investimento di per sé, ma anche l'educazione finanziaria, che so che toccheremo, comunque è una cosa che sta a cuore un po' di tutti. Purtroppo il divario di genere nel mondo esiste. C'è un fattore, secondo me, alla radice di quello che è un pochino l'alfabetizzazione finanziaria, che al momento, nonostante nei paesi sviluppati si parli e ci sia un pochino più di comfort di parlare dell'aspetto finanziario, vediamo che negli Stati Uniti, per esempio, la bassa alfabetizzazione finanziaria si gira attorno al 50%. Se veniamo da questo lato dell'Atlantico, l'Europa viene veramente divisa in Nord Europa e Regno Unito, dove l'alfabetizzazione finanziaria si gira sul 40-50%. Venendo nel Sud Europa, la bassa alfabetizzazione invece veramente arriviamo a livelli di 70%. Una cosa, secondo me, interessante, alla quale ovviamente per mille motivi sono molto appassionata e mi sento molto vicino, è quello che dici tu, la differenza di genere. Questi sono i dati, diciamo, generici, ma quando andiamo a guardare i dati dell'educazione finanziaria al femminile, sono drammatici. E quindi, di nuovo, secondo me, società come UBS, che hanno una penetrazione globale e granulare, possono giocare un ruolo fondamentale. Vediamo altre storie. Con il mio ruolo globale vedo tante altre realtà anche in Asia. In un Giappone, che è un'altra economia estremamente sviluppata, vediamo che l'educazione finanziaria e l'alfabetizzazione finanziaria è molto alta. È uno dei pochi paesi che sta al 60% anche dal lato femminile. Ma questo perché? Simile situazione c'è ovviamente su Hong Kong e Singapore. Ma questo perché? Perché c'è stato un investimento a livello di sistema scuola, ma anche a livello di piattaforme. E quindi società, anche come OBS e altri, hanno investito in piattaforme educative digitali nelle quali agiamo come una sorta di decodificatore di quello che è, poi appartiene un pochino al nostro settore, che tende a essere istituzionale, agiamo anche un po' come catalizzatore, perché sicuramente anche Nicolò lo vede, c'è un'euforia del contenuto al momento. E poi non dimentichiamo che l'educazione finanziaria, l'alfabetizzazione finanziaria, comunque è anche un po' un cliché, no? Le persone un po' delle volte tendono anche a non voler parlare di quello, oppure si vergognano poi nel momento in cui entriamo in questo settore, in un evento come questo, di dire ci sono delle dinamiche o degli elementi che non conosciamo. E allora è lì dove anche la piattaforma digitale entra in gioco, no? Perché rende comunque quella ricerca, eccetera, diciamo, più aperta, la va a semplificare, la va a rendere un pochino più informale anche. E quindi, non so Nicolò, se tu hai avuto la stessa esperienza, vedi le stesse dinamiche, ecco.
Sicuramente il funnel con l'esplosione di contenuti è molto diversificato e anche complicato, no? nel buon senso della parola. E il linguaggio colloquiale è un po' un elemento base ormai, no? Per attrarre le nuove generazioni o comunque le generazioni e i segmenti che si stanno avvicinando a questo settore. Ad esempio, il nuovo consumatore è colui che vuole informarsi nel micro dettaglio prima di comportare, diciamo, di acquistare, però questa informazione deve essere semplice, molto veloce, visuale anche, quindi capire prima di comprare. E questo collegare all'interno della stessa piattaforma la trasmissione di competenza, di conoscenza e poi offrire delle soluzioni finali è l'elemento chiave per aprirci, no? a questo nuovo mondo.
In questo le nuove tecnologie, cioè, ci sono delle nuove tecnologie che aiutano nel fare questo?
Sì, sicuramente l'intelligenza artificiale la sentiamo tutti i giorni, no? Che cos'è l'intelligenza artificiale? Io penso all'invenzione della luce. Era stata inventata per l'illuminazione delle strade, l'utilizzo nelle fabbriche. Quindi la vedo un po' simile come un abilitatore, ma è un percorso che sta iniziando in questi periodi, in questi anni, ma su cui si svilupperanno tantissime applicazioni. Immaginiamo ora invece la luce la utilizziamo per diagnosi medicali, per solarium, per l'agricoltura, l'agritech, eccetera. È un abilitatore su cui poi bisogna montare sicuramente tantissime applicazioni e sicuramente nell'ambito della gestione del risparmio e degli investimenti può avere due sviluppi. Uno, una maggiore puntualità e precisione grazie all'intercettazione dei dati. Sappiamo che i modelli di machine learning finora hanno sbloccato tantissima conoscenza, l'intelligenza artificiale può accelerare ulteriormente questo. E poi ritorniamo al punto dell'umanità, del conversazionale, della vicinanza con il consumatore finale. La trasformazione di un dato in un linguaggio semplice può essere scalato grazie all'intelligenza artificiale, quindi andare ad essere davvero in contatto con un chatbot che sostituisce anche un nostro consulente per una certa parte del funnel, con un linguaggio simile al determinato consulente in base al segmento, al cliente che ha di fronte, secondo me questa è una chiave su cui ci possiamo focalizzare nei prossimi periodi.
E sono d'accordo sul fatto di dire che l'intelligenza artificiale secondo me è un canale. Ma una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci, e secondo me non è unica nel nostro settore, è l'elemento della fiducia. E quello è l'aspetto estremamente umano di tutto ciò che facciamo, no? Quindi quella relazione continua, quella fidelizzazione, quella fiducia che poi un brand ritiene su tutta la filiera, no? Dove quindi poi anche i vari dipartimenti, tutte le azioni si uniscono, perché un cliente deve riconoscere in quel nome, in quel brand, in quella strategia, in quella comunicazione dell'autenticità. E quello è molto importante, secondo me, a tutti i livelli di comunicazione, a tutti i livelli di sofisticazione.
Facciamo un'ultima riflessione, certo, in chiusura di questo episodio, perché comunque abbiamo parlato tanto di marketing, ma questo podcast, che nasce appunto da uno scambio molto virtuoso tra Will e UBS, che fa proprio divulgazione e comunicazione, ha un intento educativo, di educazione finanziaria. E, visto che l'abbiamo proprio prodotto a quattro mani, direi, in che modo il marketing passa dall'essere un qualcosa di meramente promozionale ad avere un ruolo educativo?
Ma Un pochino quello che stiamo facendo anche adesso, quello che ci dicevamo tra di noi e quello che abbiamo fatto in questi giorni, è comunque un aspetto educativo. Molto probabilmente nel settore c'è meno abitudine dell'avere persone che sono esperte nel marketing di parlare di questa disciplina. Ma torno a dire, è una disciplina, è parte di tutto ciò che tiene insieme il sistema impresa, i servizi finanziari e tutto il resto. Secondo me è sempre interessante perché l'educazione è il primo passo per portare alla promozione. Cioè, se una persona non è educata, non riesce a capire cosa stiamo promuovendo e non riesce a capire il potere d'acquisto e anche le manovre e le decisioni che quella persona può prendere. Quindi è un pochino tutto correlato, no? E porta anche quindi a delle decisioni di acquisto che sono meno istintive, sono più razionali, eccetera, che
diciamo sarebbe l'ottimo.
Assolutamente. Poi sappiamo benissimo che la componente umana, per quanto possiamo avere i dati, per quanto possiamo avere tutta la razionalizzazione del mondo,
rimane
sempre un aspetto istintivo di buying preference. E anche bello quello.
Certo, una parte un po' più imprevedibile. Tu, Nicolo, che idea ti sei fatto su questo?
Assolutamente d'accordo con Silvia sul tema della fiducia. Educare prima di commercializzare e promuovere è l'elemento base, altrimenti sostanzialmente abbiamo solo degli effetti boomerang in cui torniamo un po' al marketing anni 80, dove c'erano ancora le modalità push. Piccola parentesi, pensavo ancora che alcuni continuano con questa tipologia di marketing, però cioè, insomma dipende anche dai target, perché poi l'Italia è anche diversificata, l'Europa ancora di più, bisogna adattarsi, no, al cliente che si ha di fronte, e essere flessibili e ibridi in questo tipologia di approccio secondo me è un po' la chiave, visto che siamo veramente diversi nelle forme. La distanza da dove proviene? Dalla mancanza di educazione, quindi se poi non c'è un prodotto, un'offerta, un servizio che è coerente alla formazione, rischiamo un po' di creare un vuoto e di non riuscire a colmare poi quella, magari diventiamo delle educational institution, ma poi senza offrire.
Beh, un pochino
che...
a rompere il processo d'acquisto, no? Fai la parte educativa senza poi avere lo sfocio commerciale, che poi è comunque parte dell'industria in cui lavoriamo e del sistema impresa in generale, quindi ci
rimane una parte rilevante.
Assolutamente.
Benissimo, grazie. Grazie mille per queste riflessioni. Grazie Silvia Pentassuglia, Global Head of Channel Marketing UBS Asset Management. Grazie Nicolò Lania, Group Product Marketing Lead di Nexi. E io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management. Ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao.
Grazie mille, ciao a tutti.
Ciao.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.